Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo intitolare la puntata di oggi. Imporre valori europei immaginari potrebbe portare al crollo della stessa Unione. Questo ha dichiarato il premier sloveno Janša, schierandosi di fatti contro Bruxelles, col premier ungherese Orban sulla sua cosiddetta legge anti-gay. Dal 1 luglio alla fine di quest'anno sarà proprio su alla presidenza di turno dell'Unione Europea, proprio della Slovenia, che inizia in realtà non esattamente sotto i migliori auspici. Crisi economica, pandemia, recovery plan, questioni migranti incidono tutti, ovviamente elementi che incidono tutti su una presidenza che è vista da tanti già alla vigilia in realtà con grandi timori. Gli avversari del premier conservatore Janša lo accusano di copiare lo stile autoritario del suo alleato Orban, mentre a Bruxelles c'è preoccupazione per lo stato di diritto nel paese, per la mancata cooperazione sulla procura europea, per gli attacchi alla libertà di stampa. Tra le priorità annunciate da questa presidenza ci sarà in autunno un vertice sull'integrazione dei Balcani occidentali, come a dire proprio una dichiarazione di intenti forte e chiara che arriva all'inizio del semestre. E a proposito di vicini dell'Unione, ce n'è uno che si allontana sempre di più, la Bielorussia. La Bielorussia sospenderà la sua partecipazione al partenariato orientale dell'Unione, che è quell'accordo inteso ad avvicinare gli europei e le ex repubbliche sovietiche. Lo farà per protestare contro le sanzioni adottate nei suoi confronti da Bruxelles dopo il caso del dirottamento dell'aereo di linea con a bordo un attivista dissidente da arrestare per il regime. Ma come se la passa l'opposizione in quel paese lo scopriremo grazie a un reportage in onda stasera su Rai 3. Lo faremo con uno dei suoi autori. Intanto anche questa puntata, come tutte le altre, si affaccerà come sempre anche sulla piazza virtuale, da cui Giulia De Luca suggeriscono subito gli hashtag Slovenia e Janez Janša, più un approfondimento di Euractiv su questo semestre. Poi vedremo cos'altro sulla Bielorussia. Intanto voi potete scriverci un messaggio via telefono, via WhatsApp al 335-5634-296.
Lepo zdrav, spoštovani gospe in gospodje, spoštovana gospa predsednica komisije, draga Ursula. Najprej iskreno opravičilo za nekoliko zamude. Obravnavali smo zahtevna vprašanja, ki so pred nami, in razprava je bila odkrita in konkretna. Veseli smo, da danes lahko v Sloveniji gostimo celotno Evropsko komisijo.
E stiamo ascoltando proprio la voce del premier Janez Janša durante la conferenza stampa tenuta insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, proprio in occasione della visita del Collegio dei Commissari all'inizio della presidenza, appunto il 1 luglio scorso. Partiamo proprio da quel momento. Io saluto, lo ringrazio per essere con noi stamattina, Matteo Bonomi, buongiorno.
Buongiorno.
Matteo Bonomi è un analista, ricercatore dell'OIA, Istituto Affari Internazionali, che molto sa di Balcani occidentali, a cui la presidenza guarda da subito e al quale chiediamo subito però un'opinione su questo semestre. Abbiamo detto tanti i timori per un governo guidato da un conservatore che non fa mistero della sua vicinanza al premier ungherese Orban, né, come abbiamo visto in apertura, fa mistero dei suoi atteggiamenti nei confronti delle politiche di Bruxelles. Cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma io credo che molti si sarebbero aspettati da Jansa un abbassamento dei toni all'inizio della presidenza, proprio in virtù anche dell'esperienza accumulata nella precedente presidenza della Slovenia, in cui capitava proprio che lui fosse primo ministro nel 2008 di fronte alla crisi. Purtroppo non è stato così. Abbiamo visto come immediatamente ha colto l'occasione della cerimonia inaugurale della presidenza slovena per attaccare frontalmente la Commissione europea e per accusare di doppi standard sullo stato di diritto applicati da Bruxelles all'Europa orientale rispetto all'Europa occidentale, e anche per attaccare internamente i giudici sloveni, accusati appunto di essere troppo vicini all'opposizione. Quindi in sostanza chi aspettava un approccio più tecnico, anche dato tutti i numerosi file che ci sono adesso e dossier da risolvere a livello europeo, sono stati smentiti. E chiaramente questo è legato molto probabilmente anche alla situazione politica interna in Slovenia, dove il primo ministro gode di una maggioranza risicata in Parlamento, e quindi ha acceso questi toni appunto sovranisti, probabilmente anche per cercare di in qualche modo far leva sul consenso interno. Questo vuol dire che tutta la presidenza sarà così? Io non credo, perché veramente ci sono tanti dossier importanti sul tavolo, e credo che anche gli sloveni avranno l'interesse in qualche modo a attuare una mediazione fra i diversi stati europei per riuscire a raggiungere dei risultati.
Tra l'altro, Matteo Bonomi, questa presidenza iniziava proprio in concomitanza con il via libera dato da Bruxelles al PNRR di Lubiana, che farà arrivare nel paese appunto poi le sovvenzioni previste dal Recovery Plan, quindi insomma un diretto coinvolgimento che ha a che fare con l'economia del paese. Tanto da fare per questo semestre, l'abbiamo detto, certo, dice lei, il tono non potrà continuare a essere questo, perché poi ci sarà da lavorare. Questo porre subito all'orizzonte della presidenza il vertice, c'è già la data, il 6 ottobre, il vertice sui Balcani occidentali. Il ministro degli esteri ha detto in un'intervista rilasciata a Euroactive, che consigliamo sempre come sito su cui andare a cercare informazioni che riguardano l'Unione Europea. Dunque il ministro degli esteri dice: quello spazio lo deve occupare l'Unione Europea, se non lo fa, lo fa qualcun altro, e quindi quello deve essere l'interesse strategico da tutelare e prioritario. È veramente così? Cosa intende fare, insomma, con questa spinta in avanti?
Di sicuro dare sostanza al dibattito, alla discussione sull'autonomia strategica europea è una delle quattro priorità della presidenza, ribadite anche dallo stesso primo ministro Janša. In questo rispetto ai Balcani occidentali, ovviamente la Slovenia sente una vicinanza geografica e anche una vicinanza culturale e storica ai paesi della regione, e appunto proprio per questo ha preannunciato questo summit in ottobre, probabilmente per appunto rilanciare le prospettive, la credibilità delle prospettive di allargamento dei Balcani occidentali. Effettivamente ottobre potrebbe essere anche un buon mese per riuscire finalmente, dopo due anni di proroga, ad aprire i negoziati con Macedonia del Nord e Albania, che appunto, per nonostante la Commissione abbia spinto almeno da due anni per riuscire ad aprire questi negoziati di adesione, a causa delle divisioni all'interno del Consiglio europeo non è stato possibile. E ottobre potrebbe essere il mese giusto, proprio perché ci saranno le elezioni prima in Germania e poi il semestre successivo saranno non solo la presidenza francese ma le elezioni francese. Quindi potrebbe essere veramente l'ultima finestra di opportunità, almeno per un po', per riuscire a fare un passo avanti importante, appunto, per ridare credibilità alla politica di allargamento.
Alla presidenza slovena guardano infatti proprio i paesi che fanno parte del Prespa Forum Dialogue, 300 tra ministri, altri funzionari, eurodeputati, rappresentanti della società civile, si sono riuniti proprio in questi giorni a Ohrid, nella Macedonia del Nord, per parlare delle prospettive di integrazione europea dei Balcani occidentali, e guardano appunto proprio a Lubiana come un possibile protagonista. Stanno arrivando messaggi dagli ascoltatori. Matteo Bonomi, Pino di Padula scrive: ma siamo certi che un paese come la Slovenia possa con la sua guida contribuire alla crescita, allo sviluppo della UE? Un altro messaggio: che è di Luca, che scrive da Torino: gli stati dell'est non sono compatibili con l'Europa e i suoi valori, dovrebbero uscire, riformare, nel senso di rimettere, ricostituire il patto di Varsavia con Putin. Insomma, opinioni, però lasciano intendere chiaramente il tipo di osservazione che c'è nei confronti di questo paese.
Ma certamente la sfida dello Stato di diritto, della difesa dello Stato di diritto all'interno delle democrazie liberali, come sono andate a definirsi nell'Europa occidentale, è una delle più grandi sfide a cui siamo posti di fronte tutti quanti. Certamente in Europa centro-orientale questa sfida è più pronunciata, ma è sentita, penso, così tanto come una minaccia, proprio perché Orban non è soltanto in Ungheria, ma ci sono Orban in quasi tutti i paesi europei. Il problema è appunto quello della tenuta istituzionale dei nostri paesi e appunto del ruolo che l'Unione Europea anche può avere come ancora di stabilità e di democrazia per tutti questi. Io non credo che la soluzione sia lasciarli fuori, ma sia appunto un insieme di misure sia istituzionali, appunto per in qualche modo rafforzare le istituzioni, ma principalmente sia una battaglia culturale, proprio per riuscire a riaffermare di fronte alle sfide di un mondo in profonda transizione e cambiamento, riuscire appunto di riaffermare una cultura democratica e liberale. E questa è la grande sfida in cui purtroppo non ci sono risposte semplici, ma che credo l'Unione Europea di sicuro ci aiuti a dare un'ancora di stabilità anche rispetto ai paesi dell'Europa centro-orientale. Immaginiamo se questi paesi non fossero dentro l'Unione Europea, come potrebbero sembrare oggi?
A proposito di situazione all'interno del paese, di questioni culturali, dalla piazza virtuale Giulia De Luca segnala una denuncia che arriva da Media Freedom EU sul deterioramento proprio della libertà di espressione nel paese. Noi abbiamo parlato anche ai microfoni di Radio Tremondo di quello che sta accadendo, insomma, di come in realtà questo governo di Janša, ecco, ci ha insegnato Matteo Bonomi a pronunciarlo bene, il governo di Janša sta un po' plasmando diversamente, ecco, anche gli attori della democrazia reale. Un semestre apre sempre una grande finestra, accende una grande luce nel bene e nel male, quindi forse potrebbe servire anche in termini positivi alla Slovenia.
Senza dubbio, soprattutto perché ci sono gli incentivi per lavorare verso un rilancio dell'Unione Europea dopo la pandemia, e un sacco di dossier importanti ci sono sul tavolo, per esempio come finanziare la transizione energetica e la transizione digitale, in cui appunto proprio la Slovenia sarà chiamata a fare da intermediaria fra i vari interessi europei. Io non credo che anche un politico di esperienza come Janša possa lasciare perdere questa opportunità importante anche per il suo paese, quindi discutere le nuove reti, per esempio, di energia che sono da approvare in questo semestre, i regolamenti per il finanziamento delle reti energetiche transeuropee e tutta una serie di altre misure. E quindi credo si tratterà di un equilibrio difficile, appunto, tra la necessità di portare avanti una agenda costruttiva e ovviamente probabilmente queste cadute, questi come durante la cerimonia di apertura del semestre europeo, in cui appunto si darà voce più appunto a queste voci del sovranismo che Janša incarna.
Matteo Bonomi, a proposito di Janša, possiamo dire qualcosa sulla figura politica di questo premier? Appunto, ha fatto l'esperienza dell'altra presidenza. Nel 2008 c'erano ben altre condizioni, eravamo alla vigilia poi della crisi economica che ha travolto l'Europa. Chi è questo politico e appunto qual è davvero il peso che può avere? Anche ricordiamo che della ex Jugoslavia, delle sei repubbliche, solo due sono dentro l'Unione, appunto la Croazia e la Slovenia, che hanno festeggiato i loro 30 anni di indipendenza, ecco.
Diciamo che esattamente il trentennale era proprio a giugno, insomma, della dichiarazione di indipendenza sia della Slovenia che della Croazia, che insomma ha decretato un po' l'inizio della dissoluzione della Jugoslavia. E diciamo, Janša è un politico di lunga data, era un ex comunista proprio dei tempi della Jugoslavia, per poi attraversare praticamente tutte le fasi politiche della Slovenia indipendente. Diciamo è un sovranista in chiave slovena, ossia ha ripreso appunto, anche grazie all'alleanza con Orban, che l'ha anche aiutato a mettere insieme una TV nazionale, appunto, che ha finanziato direttamente. Diciamo è un sovranismo in chiave slovena, ossia un sovranismo importato in un paese relativamente piccolo, cioè con 2 milioni di abitanti, che non ha mai subito grandi oscillamenti o grandi, diciamo, anche la transizione, diciamo, è stata più graduale in Slovenia di altri che in altri paesi, e in qualche modo anche la continuità politica è stata più grande. Quindi, diciamo, da questo sentimento di una società relativamente chiusa, Janša in qualche modo ha sviluppato la propria retorica sovranista, e appunto con quasi con una teoria del complotto applicata in maniera sistematica come teoria della società e del mondo. E quindi sì, uno sovranismo in chiave slovena, direi.
Che abbiamo visto, appunto, come abbiamo già detto, manifestarsi chiaramente, anche platealmente, in occasione dell'apertura del semestre. Peraltro c'è stato anche un evento collaterale, diciamo, che ha coinvolto il ministro degli interni sloveno e il vicepresidente della commissione Timmermans, che non si è unito agli altri commissari nella foto per dissenso, ed è stato, credo, insultato dal ministro degli interni sloveno. Ma a parte, ecco, questa nota che forse potrebbe essere definita per ora soltanto di colore, a quelle parole sovraniste, se vogliamo dire, o comunque molto, molto chiare, iniziali da parte di Janša, c'è stata la risposta di Ursula von der Leyen. E forse, ecco, possiamo chiudere su questo. Una parola chiave che lei ha ribadito: ha detto, avete tante cose da fare, dovete lavorare su questi dossier. La cosa fondamentale è la fiducia, per la serie. Capiamoci, sulla fiducia possiamo basare il nostro operato e il nostro lavoro a livello europeo ed unitario. Dunque, Matteo Bonomi, vedremo, forse ci ritroveremo alla fine di questo semestre per un bilancio. Per ora grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, buon lavoro.
Matteo Bonomi, analista dell'Istituto Affari Internazionali. E adesso, appunto, andiamo un po' più in là, in un paese vicino ma anche molto più lontano per ora dall'Unione. Andiamo in Bielorussia.
Новые санкции сегодня обвестили и излученные Штаты Америки. У список вошли 5 силовых установок и 16 особ, среди которых чальцы Центр Выборкаму и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмант. Как обмежевание США и Евразвязу поуплывают на ситуацию в Беларуси, расповедет Витаут Сиучик.
Після 10 місяців активного державного терору у Білорусі Євразв'яз усе ж вирішився на широкі економічні
санкції. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo è un servizio di Belsat TV a fine di giugno scorso. L'Unione Europea, diceva la speaker, ha imposto il quarto pacchetto di sanzioni contro il regime in Bielorussia. Parla della lista, che include imprese statali, di sanzioni sui visti. Ma questa non è la fine, diceva. L'Unione Europea sta già preparando un quinto pacchetto che potrebbe colpire duramente l'economia del paese. Io saluto, lo ringrazio moltissimo per essere qui con noi stamattina, Andrea Ceresini, buongiorno.
Buongiorno, grazie a te.
E allora, Andrea Ceresini è con noi perché è autore, insieme a Lorenzo Giroffi, di un reportage intitolato Il cielo sopra Minsk. Vi diciamo subito che potete vederlo stasera su Rai 3 alle 23:15, ed è la prima puntata di un nuovo programma, Il fattore umano. E questo reportage ci porta proprio nella Bielorussia di Lukashenko, dove arrivano le sanzioni della UE, ma da dove arriva anche l'annuncio della sospensione della partecipazione del paese al partenariato orientale dell'Unione Europea. Da Bruxelles dicono questo è un passo indietro che avrà un chiaro impatto negativo sulla popolazione in Bielorussia. Nuove sanzioni in un paese in cui è difficile adesso fare opposizione e manifestare opposizione. Allora Andrea, dove siete andati, come siete andati, cosa avete girato?
Noi siamo rimasti a Minsk 15 giorni. Come dicevi te, a Minsk è difficile fare opposizione, ma è difficile anche fare giornalismo, nel senso che i giornali locali sono tutti schierati col governo di Lukashenko. L'opposizione può utilizzare solo insomma i canali Telegram, comunque chi è critico verso il governo non ha spazi, e agli stranieri, ai giornalisti stranieri non è permesso di entrare nel paese, o meglio è permesso solo in seguito alla richiesta di un visto che non viene concesso. Quindi noi abbiamo cercato, l'idea nostra comunque è quella di raccontare questo paese di cui si è parlato molto ad agosto scorso, insomma quando ci furono tutte le manifestazioni contro Lukashenko, dopodiché ultimamente se ne è parlato un po' di meno, insomma, di quello che accadeva lì, e quindi raccontare un po' questo clima di questa opposizione, insomma, di queste masse di persone che mesi fa stavano in piazza, oggi sono in casa o in carcere, e cercano comunque però di organizzarsi per far sentire la loro voce. E quindi siamo andati là fondamentalmente come turisti, ufficialmente, e abbiamo cercato, insomma, con mezzi, diciamo, il più possibile anche un po' artigianale, nel senso che una telecamera non potevamo portarcela, quindi abbiamo girato molto con la telecamera nascosta, col telefonino, però di raccontare in presa diretta quello che succede là.
Siete andati in Bielorussia appunto a quasi un anno da quelle manifestazioni dell'agosto scorso, cui hanno fatto seguito migliaia di arresti, e le abbiamo raccontato a questi microfoni, manifestazioni contro un leader al potere da 27 anni, definito a più riprese l'ultimo dittatore d'Europa. C'erano state delle elezioni vinte da Lukashenko per l'ennesima volta, 80% dei favori degli elettori, elezioni considerate rubate da osservatori occidentali. A quell'epoca c'erano state le prime sanzioni, appunto sentivamo del quarto pacchetto, ma adesso ecco abbiamo un totale di 166 persone, 15 società, 15 imprese colpite dalle sanzioni europee. Si va dal divieto di viaggiare nell'Unione al divieto di fare affari con cittadini o società europee, congelamento dei conti bancari. Sono sanzioni che riguardano poi vari settori, quello petrolifero, quello del tabacco, quello dei fertilizzanti a base di potassio, insomma l'economia del paese. Voi siete riusciti a usare nel vostro reportage anche un materiale di repertorio che vi è stato fornito direttamente dai protagonisti che avete incontrato. Insomma, che cosa avete raccolto, cosa avete montato?
Abbiamo raccolto un'intervista a chi ha subito la carcerazione, a chi ha parenti, amici, tutta in prigione, e sono tantissimi, sono più di 30.000 arresti dalla scorsa estate a oggi, quindi insomma tanta gente comunque, diciamo, studenti, intellettuali che sono stati o sono in prigione, e poi di raccontare anche insomma con le proteste che avvengono comunque, cioè ad esempio noi siamo andati il 14 maggio poi dal tribunale di Minsk, dove c'era questo prima udienza di questo processo contro 11 studenti che sono da 6 mesi in carcere solo perché hanno fatto delle manifestazioni o organizzato manifestazioni contro il governo, e quel giorno fuori dal carcere, fuori dal tribunale, si sono riuniti gli amici di questi studenti, quindi c'erano un centinaio di ragazzi molto giovani che chiedevano solo di entrare nel tribunale per vedere i loro amici dopo 6 mesi in faccia, perché non li avevano più visti. Si sono riuniti fuori da questo tribunale e improvvisamente è arrivata la polizia e ne ha arrestati una ventina, cioè questo è quello che abbiamo visto, insomma. Raccontare questo, che non è neanche facilissimo, però insomma raccontare questo clima, che è un clima di paura, insomma, di terrore che si respira proprio nelle strade e nelle case. Questo è quello che volevamo fare.
Andrea Ceresini, ascoltiamo un brevissimo estratto dal vostro reportage, ricordo in onda stasera alle 23:15 su Rai 3, Il cielo sopra Minsk.
Под угрозой находилось 123 пассажира в районе полетов. К вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета.
Лукашенко. Ну, вот
наш... Лукашенко è sempre stato dato per scontato come presidente della Bielorussia. L'uomo che visita le fabbriche o le fattorie, che parla bene ed è convincente.
E abbiamo sentito appunto in questo estratto intanto la voce del presidente Lukashenko che diceva: il volo sopra il nostro paese, c'erano 1234 passeggeri in pericolo, nel territorio che l'aereo stava sorvolando c'era anche la centrale nucleare bielorussa, come se non ci fosse bastata Chernobyl. Poi seguiva la voce di Svetlana Tikhanovskaya, membro dell'opposizione che ha sfidato il presidente alle elezioni e che adesso appunto è una dei rappresentanti più osservati, diciamo, dell'opposizione in esilio in Lituania. Voi l'avete incontrata, Andrea, è stata, se ho capito bene, anche un po' la vostra guida, diciamo, in questo lavoro.
Sì, abbiamo fatto una lunga intervista con lei in Italia, a Roma, quando è venuta a Roma, insomma, a incontrare la comunità bielorussa in Italia e i politici italiani. E sì, l'abbiamo usata un po' come voce narrante, se vogliamo. Anche se poi l'idea di fondo, insomma, è quella di far parlare chi non può parlare, quindi chi sta là, quindi le voci che non si possono sentire facilmente.
Voi avete sentito anche giornalisti della TV che sentivamo all'inizio di questa parte della trasmissione di Belsat TV, no? Loro continuano a lavorare, diciamo subito che è una TV finanziata con fondi polacchi e che vuole offrire nelle intenzioni una voce alternativa, diciamo, ai cittadini bielorussi. Com'è andata lì?
Ma sì, Belsat TV siamo stati da loro diverse volte e dopo l'ultima volta che siamo stati da loro in redazione, praticamente due giorni dopo è arrivata la polizia e ha chiuso la redazione e ha arrestato 6 giornalisti. Quindi sì, loro raccoglievano, insomma, un po' le voci di protesta, è un po' l'ultima televisione, poi una televisione online ovviamente, che non fosse schierata con governo, quindi comunque una voce importante che faceva anche inchieste, ha fatto delle inchieste, stavano facendo delle inchieste molto interessanti, ad esempio sulla corruzione degli uomini vicini a Lukashenko, e quindi insomma una voce scomoda. E appunto adesso intorno al 20 maggio hanno chiuso la televisione, hanno arrestato 6 giornalisti, gli altri sono scappati, chi all'estero, chi fuori Minsk, per evitare poi che venissero ad arrestarli a casa. E quindi adesso, insomma, la televisione ha smesso di funzionare.
Siete andati anche nel centro detentivo numero 1 di Minsk, che è una prigione abbastanza nota, insomma, lo è stata anche in base alle cronache degli ultimi mesi.
Sì, abbiamo cercato, insomma, di raccontare da vicino anche la situazione nelle carceri, grazie anche all'aiuto di alcuni di questi militanti, insomma, che ci hanno permesso anche di entrare con la telecamera, nascosta ovviamente. E questa prigione che è in centro a Minsk, proprio nella via principale, è peraltro l'ultimo carcere in Europa dove si pratica ancora la pena di morte, quindi un luogo dove sono rinchiusi molti prigionieri politici, è anche un luogo molto inquietante in quanto si uccide ancora, insomma, tra l'altro con un colpo alla nuca, che è un modo un po' da, insomma, da vecchio stile di giustiziare i prigionieri, quindi molto inquietante.
Andrea Ceresini, avete avuto modo di capire, ecco, qual è, certo non è facile o comunque dire cosa pensano i cittadini bielorussi, che sarebbe una pretesa e un'ambizione assurda, ma avete un'idea di quello che ancora riescono a fare? Perché poi è come c'è stata la sensazione che dopo l'impatto iniziale poi tutto fosse rientrato. Ecco, prima di salutarci, può dirci se ci sono segnali di nuova attività, diciamo, di opposizione?
Sì, diciamo che l'opposizione continua a fare la sua attività. È un'opposizione molto frammentata, nel senso che dell'opposizione c'è tutto, cioè dai politici più europei, come può essere la Tikhanovskaya, agli studenti, gli anarchici, i sindacati, quindi c'è un'opposizione che molto varia, che vuole cose anche diverse, insomma. Però tutta, insomma, compatta contro Lukashenko per un cambiamento.
Allora... Allora appuntamento con chi ci ascolta, che stasera potrà essere anche spettatore alle 23.15 su Rai 3 del Cielo sopra Minsk, autori appunto Andrea Ceresini e Lorenzo Giroffi. È la prima puntata del Fattore Umano, nuovo programma di Raffaello Pusced e Luigi Montebello. Dunque buona visione, intanto buon lavoro ad Andrea Ceresini, grazie e a presto.
Grazie mille.
Dalla piazza virtuale, prima di salutarci, naturalmente l'account della Tsikhanouskaya che viene segnalato da Giulia De Luca, così come viene segnalata anche un'analisi della Reuters sulla questione sanzioni, quindi rapporto Bruxelles-Minsk. La puntata di Radio Tremondo di oggi, lunedì 5 luglio, finisce qui. Torna domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera, Radio Tremondo, e poi alle 11 con gli approfondimenti. Rimanete con noi per seguire Radio Trescenza. Intanto un grazie e un saluto da Anna Maria Giordano.